Buonasera, bentornati a 108, il podcast che se ne fotte se il baseball della Major League non parte. Noi andiamo avanti a fare le preview imperterriti. Andrea Ghezzi al microfono in compagnia di Pier Mandoi, Alex Cavatton e Matteo Perfetti. Ciao ragazzi.
Ciao.
Ciao Andrea.
Giusto che ce ne fottiamo.
Giusto, assolutamente. Il baseball va avanti, ci prepariamo a una stagione che non si sa quando inizierà. Però ragazzi, ho una notizia bomba.
Bomba.
Io ve lo dico già da ora, ne avevo parlato con i miei amici e colleghi di MLB Italia, nostre fonti quasi certe, ci hanno dato una notizia bomba che abbiamo deciso di diffondere qui a 108 prima che sulla pagina di MLB Italia, quindi consideratevi privilegiati. Okay. A quanto pare, se e quando riprenderà la stagione di MLB nel nostro campionato italiano, alla Fortitudo Bologna ci sarà Yasiel Puig.
No, ma non ci credo.
Il cubano è rimasto,
vera,
ovviamente,
soprattutto
come tutti sappiamo, è rimasto free agent.
Sì.
E a quanto pare, convinto anche da Mike Piazza del fatto che molto probabilmente in Italia la situazione del Covid-19 finirà prima rispetto agli Stati Uniti, è stato convinto da Mike Piazza, manager della nazionale italiana, a provare a mostrare il suo livello contro all'interno di questo campionato italiano, di fronte a un pubblico che sarà sì modesto, ma comunque un baseball di buon livello, in attesa di attirare eventuali squadre MLB quando poi riprenderà la stagione. Ancora ci è arrivata questa voce a livello di fonti. Sto in questo momento, mentre registriamo, parlando con gli altri per avere conferme e robe di questo tipo. Avrò maggiori informazioni verso la fine della puntata.
Ma tu di questa cosa però non ci avevi avvertito, questa è una bomba vera, se è vera è una bomba vera.
Ma infatti io ve l'ho detto apposta per questo motivo, non ve l'ho detto prima apposta per questo motivo, perché volevo sentire la vostra sorpresa in diretta durante la registrazione, perché è una bomba incredibile, probabilmente il campione più forte che sia arrivato nel nostro paese da chissà quanti anni.
E se così
Matteo
fosse...
Matteo Perfetti che si è spogliato e è andato in balcone perché aveva troppo caldo.
No, vabbè, spettacolare. Dopo Manny Ramirez anche Yasiel Puig, ragazzi. Torno in Italia, basta, faccio le valigie.
È ora.
Eh sì, che cazzo stai lì a fare? Dove stai? A Berlino?
Sì, che tra l'altro è tornato il freddo invernale.
Anche qua.
Perché era appena iniziata la primavera. Ieri nevicava, ma...
Vicino a casa mia è nevicato.
2-3 centimetri di neve.
Sulle colline vicino a casa mia è nevicato, ve lo dico. Quindi, pesante. Io volevo ringraziare, prima di iniziare questa puntata, che sarà dedicata alla preview della American League West, che è l'ultima divisione che non ci rimane, volevo ringraziare, bello, perché ovviamente uno non si prepara mai queste cose qua, vabbè lo faccio dopo, dai, lo cerco e poi lo ringrazio, vabbè, un ascoltatore che ci ha sostanzialmente detto: meno male che ci siete voi di 108, in questo momento ci tenete compagnia, ci parlate di baseball e fate finta che la stagione stia per iniziare. Un messaggio fantastico. Se recuperare il nome per quel ragazzo che ci segue, e volevo appunto ringraziarlo, l'avrò detto già 12 volte in registrata, perché dire in diretta sarebbe un falso totale, visto che non siamo in diretta. Poi l'altra cosa che volevo dire ai nostri ascoltatori, appunto, che si agganciava a quello che ho appena raccontato, è che abbiamo già deciso di registrare anche settimana prossima, perché ci sono un po' di tematiche che meritano di essere affrontate, come il draft e la riduzione a 5 round, di questo si è parlato, all'estensione dell'eleggibilità per i giocatori senior e non solo all'interno dell'università, quindi del college baseball, e che impatto questa cosa potrebbe avere sul prossimo futuro del talento che entrerà in Major League. E quindi insomma ci sono tutte delle cose che meritano delle tematiche che meritano di essere affrontate, visto che non c'è in questo momento da parlare di baseball giocato, ne approfitteremo per fare una puntata un po' d'opinione e poi speriamo di riuscire in settimana, tanto noi abbiamo tutti tantissimo da fare, di riuscire a preparare magari anche qualche contenuto extra, insomma, per condire il tutto e regalarvi una puntata degna di 108. Va bene, come ho detto, il tema di questa settimana è l'American League West, che nel 2019 è stata vinta dagli Astros con un record di 107 W e 55 sconfitte. Gli A's hanno chiuso al secondo posto e si sono qualificati al wild card perso con Tampa Bay con un record di 97-65, Rangers terzi 78-84, Angels quarti 72-90, a chiudere la division i Mariners 68-94. Alex, partiamo da te perché a te sono toccati gli Astros, inutile dire varie cose, ovvero che impatto, voglio sapere da te, che impatto avrà, al di là della preview, che impatto avrà lo scandalo sulla stagione 2020 per gli Astros e se la, quella sensazione per cui il ciclo di Houston sia un po' sia sostanzialmente finito, nonostante nella realtà i giocatori ci siano ancora e sono più o meno gli stessi che hanno vinto nel 2017 e hanno perso la finale l'anno scorso, appunto, se secondo te c'è la possibilità di vedere gli Astros detronizzati dall'American League West.
Ecco, giusto appunto, ti ho parlato un siparietto per descriverti al meglio, con poche parole, la situazione degli Houston Astros, che sarebbe...
Si era preparato davvero.
Questo per dirvi che con la storia dei segnali gli Astros hanno buttato il loro 2020 nel cesso, ok?
Però quindi, potevi tirare anche lo sciacquone a questo punto.
Cioè, già ho tirato lo sciacquone. Non so se si è sentito, ma l'ho tirato, lì l'ho tirato.
Okay.
Magari non si è sentito. Comunque, no, vabbè, dai, scherzi a parte. Adesso gli Astros, Andre, hanno giocato due delle ultime tre World Series e penso che certamente torneranno in campo al di là di tutto nel 2020 con la pretesa di vincere o quantomeno di riaffermarsi come, come contender nonostante la partenza del loro gioiello Gerrit Cole. Adesso hanno il cambio di panchina forzato, quindi il nuovo manager Dusty Baker, che ha secondo me tutte le carte in regola per fare più che bene, nel senso che questo signore ha esperienza da giocatore con Braves, Dodgers, Giants, Ace, un paio di selezioni All-Star, ha vinto le World Series del 1981 con i Los Angeles Dodgers. Inoltre, alla fine carriera come giocatore, ha lavorato come manager dal 1993 con Giants, Cubs, Reds e Nationals. Quindi, insomma, adesso nel suo primo anno a Houston dovrà combattere, diciamo, un po' contro i fantasmi dello scandalo dei segnali rubati ed un ambiente un po' turbolento, nonché sarà tra l'altro bersagliato dai fan, dalla critica, dagli avversari. Però nonostante tutto penso che il vecchio Dusty riuscirà a contenere, diciamo, le onde di questa mareggiata che si infrangerà abbastanza violenta su Minute Maid Park. Il mercato ha regalato a Houston relativamente poco, nel senso che è arrivato il catcher Dustin Journeau, che sostituirà Robinson Chirinos, che è tornato ai Texas Rangers, per i quali lui aveva già giocato nel 2013 fino al 2018 e ci ritornerà, ci riproverà con la firma che è stata stipulata lo scorso inverno di un anno e che credo abbia poi la player option dei Rangers. Arrivato anche il rilievo Austin Pruitt, credo che sia quella la pronuncia giusta, che è comunque un rilievo che ha una ERA da 4,87 in carriera, niente di speciale, WHIP 1,36, 147 strikeout nelle tre stagioni disputate. Per il resto in entrata non c'è molto altro. Invece per quanto riguarda l'uscita, credo che qui sia un bel disastro, nel senso che la perdita di quello che può essere senza troppe questioni considerato il miglior lanciatore della Lega attualmente è un colpo abbastanza basso per l'economia degli Astros, anche perché poi Gerrit Cole in tutto questo ha scelto di giocare per un team che è poi pretendente al trono e quindi con ogni probabilità gli Astros se lo potrebbero anche ritrovare contro nel momento caldo della stagione. Il massive blow colpisce il reparto dei lanciatori anche con i saluti di Colin McHugh, Wade Miley, che l'anno scorso aveva lanciato per 33 partite da starter, e c'è anche l'addio di Will Harris. Adesso Miley è finito a Cincinnati e aveva una ERA poco sotto al 4, 3,98 mi sembra che sia, mentre Harris ha appena avuto una breakout season dove c'era stata una delle sue migliori annate, delle 5 che ha disputato a Houston, e la sua ERA era veramente scesa notevolmente, arrivando all'1,50. McCagg invece, io penso che sia comunque stato un buon veterano, aveva 195 presenze all'attivo sui 6 anni di contratto che l'hanno tenuto legato agli Astros. E poi c'è anche Jake Marinsnick, che invece saluta Houston per andare ai New York Mets. E se consideriamo che questo, vabbè, lui e Cirino si in battuta avevano combinato 27 home run e 98 RBI insieme, secondo me parliamo di una perdita abbastanza consistente anche in termini di profondità per i numeri. Detto questo, l'attacco di Houston resta solidissimo, nel senso che per quanto mi riguarda è il più potente, se non è il più potente della Lega, poco ci manca. Bisogna vedere un attimino se la gioca molto con i Dodgers e con i lineup di New York, premesso che si riesca a trovare il modo di prevenire gli infortuni. Stiamo parlando di una squadra che può schierare George Springer, José Altuve, Michael Brantley, Alex Bregman, Yuli Gurriel, Jordan Alvarez, Carlos Correa, Josh Reddick e Martin Maldonado, che comunque sono uno schieramento di battitori spaventoso. E se anche le 107 vittorie del 2019 non sembrano replicabili, diciamo che con questo team poco ci manca. Al lancio invece Verlander sarà chiamato un po' agli straordinari, credo, e personalmente penso che le vecchie spalle di un 36enne come lui possano difficilmente sostenere una stagione, il peso, diciamo, più che sostenere la stagione, sostenere il peso di tante aspettative, se la rotazione comunque rimanesse corta. E c'è anche da considerare, specie nel momento in cui l'annata dovesse subire, come è presumibile, delle variazioni sul calendario, che magari sarà concentrato e ricco di double header. Detto questo, il secondo violino viene affidato a Zach Greinke. Se le spalle di Verlander hanno sopportato 36 anni di baseball, quelle di Greinke ne hanno vissuti 35, e quindi anche qui resta il beneficio del dubbio. Con loro in rotazione c'è Lance McCullers Jr., Brandon Bielak, Christian Javier e Josh James, che sono tutti lanciatori destri. L'unico mancino è Framer Valdez. Poi abbiamo, vabbè, Roberto Osuna, che rimane la garanzia del bullpen, anche se comunque, vabbè, questo reparto secondo me è abbastanza profondo, al punto tale che si potrà tranquillamente appoggiarci per delle rotazioni in partenza. Poi c'è la parte che riguarda invece il farm system degli Astros, che invece è tra le più rosicate della Lega attualmente, probabilmente sono competitive. Anche di questo le World Series del 2017, i due pennants e le 311 vittorie, che poi tra l'altro sono il record migliore della MLB negli ultimi 3 anni. C'è però in tutto questo un lanciatore interessante che oggi è 17esimo nella classifica dei migliori prospetti, che si chiama Forrest Whitley, lanciatore destro che magari si potrebbe unire alla rotazione nel corso della stagione. Ecco, concludo sottolineando che il dominio degli Astros potrebbe non essere poi così scontato nella AL West, anche perché gli Angels si sono rinforzati e hanno comunque alcuni top prospect che dopo ci raccontano i nostri colleghi da presentare alle Major League americana, e gli A's penso che non siano davvero da sottovalutare. Per me, per concludere, vi dico che il nemico numero uno degli Astros nel 2020, a mio avviso, rimangono gli stessi Astros. Ecco, questo è un po' il mio punto di vista generale.
Fantastico, sì, tendo a condividere opinioni flash anche dagli altri due. Poi dopo, quando facciamo la nostra preview sulla classifica, chiariremo meglio il nostro pensiero. Però Matteo e Pier, visto che insomma gli Astros sono una delle squadre più importanti delle Major League di questi ultimi anni, anche voi credete che siano i nemici degli Astros siano loro stessi, o il declino c'è perché, come ha detto Alex, insomma alcuni giocatori iniziano ad avere una certa età, qualcuno comunque se n'è andato, e in generale tutto quello che è successo potrebbe inclinare le certezze di una squadra che negli ultimi anni è stata dominante?
Matteo? Sicuramente il peggior nemico degli Astros, come diceva Alex, in questo sono in linea con lui, sono loro stessi e sono... ed è il fatto comunque che in ogni ballpark in cui metteranno piede verranno veramente insultati da inizio alla fine, e questo sicuramente, anche se i giocatori dicono che i fattori esterni sono poco relativi alle prestazioni, però sicuramente inciderà. Detto questo, gli Astros rimangono comunque una superpotenza, il lineup è incredibile, la rotazione secondo me è anche molto forte, anche senza Cole. Comunque a me McCullers Jr. piace molto, e, però vista la, se si giocherà cortezza della stagione, l'accorciamento della stagione, secondo me non sono al 100% i favoriti per vincere la division, però poi vi dico la mia con la classifica.
Io invece pensavo, prima che succedesse tutto questo e prima che ci fosse questo ritardo della stagione, pensavo che gli Astros, ero tra quelli, come l'amico Nicolò di 108 MPB, che pensano che gli Astros, che pensavano che gli Astros avrebbero avuto tante difficoltà in questo prossimo anno, in primis per la situazione dello scandalo, per il fatto che i tifosi di tutto il mondo, come avete detto voi, saranno pronti a fischiarli in qualsiasi stadio, e anche per i tantissimi inning che hanno fatto i loro lanciatori, uno su tutti Verlander, che infatti si era fatto male all'inizio dello spring training. Con questo ritardo, secondo me, da un certo punto di vista, gli Astros paradossalmente non possono che guadagnarci, da un certo punto di vista, perché Verlander starà meglio e sicuramente farà parte della rotazione opening day, e avrà sia lui che Greinke meno inning sul groppone e meno inning da fare eventualmente a settembre, ad ottobre o a novembre, se si giocherà a novembre. E da un altro punto di vista, nel caso in cui per esempio la stagione dovesse iniziare con le squadre in campo neutro, come sembra sempre più possibile, sempre più probabile, non ci sarebbe il problema dei tifosi che fanno bu e fischiano che fischiano tutti i giocatori degli Astros. A quel punto, una volta che magari la squadra giocando in campo neutro ha iniziato la stagione con fai 20 vittorie e 10 sconfitte, certo, i giocatori potrebbero avere una certa confidenza e andare avanti.
My shit doesn't work in the playoff. Potrebbe essere questo il riassunto della storia degli Ace di Billy Bean. Team che viene, ragazzi, da un back to back 97 wins negli ultimi due anni, 2018-2019. Ha raggiunto i playoff i 5 delle ultime 8 stagioni, ma non vince una serie di postseason dal 2006 contro i Twins, che non vincono mai. E soprattutto non vincono un deciding contest da gara 7 delle World Series del 73. Allora vinsero le World Series appunto contro i Mets 4-3. Stiamo parlando degli Ace, tra l'altro di Reggie Jackson. Però è sicuramente tra i più bassi della Lega da moltissimi anni, e dal mio punto di vista, visto i risultati, non fa altro che certificare il genio di Bean. Nel 2020 gli Ace ritrovano sostanzialmente il roster della precedente stagione. Su Monte di Rancho recupereranno Jesús Luzardo, power pitcher mancino, che dal mio punto di vista e anche da quello degli esperti, che conta un po' di più, potrebbe essere uno dei candidati per il Rookie of the Year nell'American League, e AJ Puk, che ha già avuto un ruolo alla fine del 2019, ma soprattutto, è abbastanza importante, insomma ha fatto bene, ma soprattutto Frankie Montas, il cui breakout year è stato fermato solo dalla sospensione e da cui appunto gli Ace si aspettano tantissimo nel 2020. A questo trio aggiungete Sean Manea, 4-0 a settembre del 2019, uno dei miei pitcher preferiti e che ha trascinato gli Ace al secondo posto e alla qualificazione al wild card appunto della scorsa stagione, e l'immortale Mike Pierce, e capite che insomma la rotazione della squadra della Baia non è assolutamente da disprezzare. Aggiungiamoci poi un bullpen che ha trovato in Hendricks un closer super affidabile. Ci sono poi Pettit, Trevino, Bassett, Soria, McFarland, insomma una serie di giocatori che possono entrare a partita in corso e far bene, e vi rendete conto che dal punto di vista del Monte di Lancio gli Ace sono un'ottima squadra. Passando ai position player invece, in salita le quotazioni del catcher Sean Murphy, fermato da un infortunio del 2019, ma che dovrebbe che ha chiuso bene comunque la stagione e dovrebbe essere il titolare dietro al piatto. Marcus Semien, shortstop che finalmente si è affermato nella scorsa stagione. Matt Chapman, secondo me uno dei migliori terza base della Lega, Matt Olson, Lamar Laureano che ha un cannone al posto del braccio e a me non dispiace neanche Cagna che l'anno scorso ha trovato spazio e si è riuscito a fermare all'esterno. Chi invece sembra aver perso un po' di smalto, insomma sembra essere un po' in fase calante, è quel Chris Davis che dopo 5 anni di una costanza irreale, una roba che neanche nei videogiochi è riuscito a fare, 247 di media battuta, ha chiuso il 2019 con 220 di batting average ma soprattutto una slugging di 387 che è il peggior dato in carriera. Per quanto riguarda i prospetti ve ne cito soltanto uno, anche perché quando ho parlato di lanciatori ho parlato di gente abbastanza giovane, almeno i primi tre che vi ho citato, Robert Poisson, credo si pronunci, shortstop dominicano firmato quando aveva 16 anni, è il numero 2 degli International Prospect, ha già firmato un bel contrattino da 5 milioni e è rimasto fuori dalla top 100 dei prospetti di un non nulla e nonostante sia non abbia ancora sostanzialmente giocato un inning da professionista è uno dei prospetti più attesi e potrebbe insomma risalire velocemente il far system degli A's e approdare delle major prima di quanto si pensi. Per lui l'ipotesi è 2022, ma attenzione perché questo ragazzo potrebbe finire appunto agli A's un attimino prima. Chiudo la presentazione degli A's arrivando a ricollegarmi al discorso che si faceva sugli Astros, cioè resta da capire quanto questa squadra possa finalmente vincere la division, evitare il wild card, ricordiamo che sia nel 2018 che nel 2019 sono usciti con Yankees e Tampa Bay e cercare appunto di migliorare, di riuscire a vincere una serie, di riuscire ad andare avanti nei playoff, visto che comunque il record di questa squadra, le vittorie che ha ottenuto questa squadra in questi anni avrebbero fatto sperare a qualcosa di più ai tifosi degli A's. Houston dal mio punto di vista è in fase calante e in teoria ci potrebbe essere un buco all'interno della division. Il problema è che sia Angels che Texans hanno abbastanza migliorato i propri team nell'off season e quindi potrebbero far saltare i piani della franchigia della Baia. Mi sono piaciuto, sono andato veloce.
Assolutamente bravo,
sono stato storicamente veloce.
I Texans hanno dato via di Andre Hopkins.
Ho detto i Texans. Hai anche scritto.
I Texas vanno malino.
I Texas Rangers invece sono messi un po' meglio. Davvero ho detto i Texas? Vaffanculo. Sì. Questa è la mia mente divisa tra baseball e football. Sì, no, ok. Comunque avete capito, dai. Avete capito. E, poi vi chiedo cosa pensate degli A's. Adesso passiamo al buon Teo che appunto ci deve parlare dei famosi Houston Texas, o meglio dire Texas Rangers, visto che stiamo parlando di baseball.
Sì, Texas Rangers che quest'anno innanzitutto un dato, cambiano lo stadio, passano dal Globe Life Field Park e si trasferiscono al Globe Life Field che se il buongiorno si vede dal mattino
ha preso
durante
fuori.
Questa off season è andato in fiamme esattamente, quindi Non diciamo con i fiocchi la partenza per i Rangers. Parliamo di baseball però vero e proprio. In off-season sono arrivati nomi abbastanza importanti, soprattutto per quanto riguarda la rotazione. Abbiamo già parlato di Corey Kluber che arriva da Cleveland. Sono stati presi in free agency Kyle Gibson, Jordan Lyles. E come diceva Alex prima, position player, è stato preso Robinson Chirinos, è arrivato Todd Frazier e è arrivato anche un'ex conoscenza dei New York Yankees, Craig Bird, in prima base. Partiamo quindi dalla rotazione che guadagna profondità sicuramente con Kluber al ritorno nel ruolo di asso dopo un paio di stagioni altalenanti, una scommessa che per quello che è stata pagata sicuramente vale il rischio. Gibson e Lyles portano esperienza ad un reparto che sembrava troppo corto la scorsa stagione, invece per quanto riguarda i due rimasti, ovvero Lynn e Mike Minor, se riuscissero a mantenere le medie e la costanza soprattutto del 2019 per loro, tutti e due sopra i 200 inning lanciati la scorsa stagione, potrebbe essere sicuramente la chiave per far funzionare la rotazione dei Rangers. Per quanto riguarda il lineup, invece, anch'esso vede dei cambiamenti degni di nota, e anche in questo caso l'iniezione di esperienza è parecchia. Su tutti, appunto, portarla il veterano Todd Frazier, il quale sarà il terza base titolare, in attesa però del giovane Josh Jung, o Jung, numero 55 nella classifica di Major League Pipeline, miglior prospetto del sistema. La stella rimane sicuramente Joey Gallo, che nonostante sia rimasto fuori per infortunio nella seconda parte di stagione ha battuto comunque 22 home run e 49 RBI. Assieme a lui il manager Woodward avrà a disposizione le mazze di Odor in seconda base, Elvis Andrus, posizione di shortstop, la sorpresa del 2019, Danny Santana, utility man, che sarà in center field probabilmente, e il giovane Willie Calhoun, giocatore da tenere d'occhio. Tutti quanti dovranno migliorare i discreti numeri complessivi della scorsa stagione. Per gli Rangers l'anno scorso, su una base delle 15 squadre dell'American League, sono arrivati sesti per totale di run segnate, ottavi per totale di home run segnati e primi in basi rubate. Il bullpen, che vede Leclerc come closer, chiamato al bounce back dopo un 2019 altalenante, è in generale il punto di domanda della squadra. In tutto il bullpen dei Rangers l'anno scorso ha avuto un'annata negativa, con una ERA di 4.73, si trova infatti al 21esimo posto della classifica delle 30 franchigie della Major League Baseball, con Emmanuel Clase che è partito per l'Ohio, che ahimè era il tassello da sacrificare per prendere uno come Kluber. I Rangers perdono sicuramente il loro miglior middle reliever. La società dovrà muoversi, per il mio umile parere, nel mercato. Si aspira ad un posto playoff in questo senso, ecco, il bullpen è sicuramente la parte che deve venire ritoccata un po' di più. Il sistema invece è al 21esimo posto nel ranking della Major League Baseball ed oltre a Jung, o Young, vede nel ricevitore Sam Huff, numero 74 della top 100 di Pipeline, l'unico altro prospetto nella classifica dei migliori. Per il resto si tratta solo di giovani che devono ancora crescere e hanno un buon ceiling, però devono ancora far vedere di che pasta sono fatti. Per quanto riguarda la proiezione POTA projection, a conferma della teoria di Andrea Ghezzi, i Rangers vengono proiettati con una vittoria, con un record di 73-89, quindi 5 vittorie in meno rispetto alla scorsa stagione, e addirittura Pecota li vede con l'1% di possibilità di accedere ai playoff. Ecco, secondo me 1% mi sembra
un po' poco,
decisamente troppo bassa per i movimenti che ci sono stati, soprattutto vedendo anche la rotazione dei rivali come gli Angels, ma lo vedremo tra poco con la presentazione di Pierre. Ecco, secondo me i Rangers, se riescono a trovare la quadratura del cerchio e migliorare un po' il reparto del bullpen, potrebbero, non dico arrivare primi nella division, ma sicuramente dire la loro in una eventuale corsa di wild card, che tra l'altro la scorsa stagione, fino a tre quarti almeno di stagione regolare, erano in piena lizza per arrivarci.
Allora, io non l'ho detto prima, ma le proiezioni che ho trovato io per gli A's sono di 90 vittorie. Quindi abbiamo Astros che vincono di meno, A's che vincono di meno e Rangers che vincono di meno. A questo punto tutte le partite le vincono gli Angels e i Mariners, per forza, perché è una questione matematica. Prima che me ne dimentichi, perché poi so che succede, è Francesco Dottori, l'ascoltatore che ci ha scritto e che volevo appunto abbracciare virtualmente. Francesco, te come tutti gli altri cercheremo di tenervi compagnia nella speranza quasi di arrivare all'opening day senza saltare neanche una settimana, perché la diamo come news così per intervallare la nostra preview. Eri proprio tu, Teo, che dicevi a microfoni spenti perché hai letto un tweet, non mi ricordo di chi, che parlava di qualche settimana per per la ripresa delle operazioni, che secondo me è sprint training, ovviamente, cioè nel senso che le squadre non è che inizieranno la stagione dalla sera alla mattina, però si dovrebbe tornare in campo, giusto Teo? In 2-3 settimane?
Esattamente, sì sì. Parole di Joel Sherman, si pensa ad un probabile, appunto, ripresa delle operazioni in una matter of weeks, direi una manciata di settimane, sì, traduciamolo così, e la soluzione potrebbe essere quella di giocare a
porte chiuse.
Un vantaggio in più per gli Astros, come dicevo prima.
Anche perché c'è un'altra notizia che ho appena letto, che la città di Toronto ha proibito tutti gli eventi pubblici fino al 30 giugno come minimo. Quindi sicuramente i Toronto Blue Jays non giocheranno a Toronto le loro partite in casa, molto probabilmente le giocheranno senza, cioè sicuramente le giocheranno senza pubblico, ma probabilmente le giocheranno in Florida dove fanno lo spring training. Quindi anche questo sarà una cosa da tenere d'occhio.
Pier, leggevo un po' di tempo fa di una cosa simile a Seattle, dove non si potevano, stiamo parlando ancora di pre tutto il casino, non si potevano aggregare più di 250 persone in un posto, e quindi chiaramente vuol dire o giocare a porte chiuse o non giocare a Seattle. Non so se la restrizione è come quella canadese, però avevo letto una cosa
leggevo la stessa cosa prima mentre preparavo i Mariners, che tra l'altro Seattle si trova a Washington State, che è l'epicentro americano della esattamente.
E quindi, insomma, staremo a vedere questa cosa di giocare su campi neutri. Comunque, al di là di tutto, potrebbe essere una bella soluzione. Cioè, bella nel senso che potrebbe perlomeno permettere alla stagione di iniziare. Non bella per i tifosi, non bella per le squadre, però, insomma, potrebbe regalarci del baseball che in un momento come questo, insomma, ci porterebbe un sorriso.
Ci torniamo. Serve, Andre, posso fare un intervento riguardo i Texans?
Ci mancherebbe
altro. I famosi Texans.
Quelli che hanno ceduto
Andre Hopkins. In realtà io su questa squadra, per la quale per qualche ragione nutro qualche simpatia, perché è la prima partita che ho visto dei Texans. No, ma non simpatia a livello tipo Chicago, ecco. Però vabbè, ho un ricordo carino.
Ok, vabbè. Sì.
E loro li ho visti nella prima partita che sono andato a vedere a Chicago, nel Southside, con un amico proprio texano, tra l'altro, di San Antonio, sono andato a vederli. E nulla, vabbè, io su di loro ho una buona sensazione. È chiaro che parliamo di follia in questo momento, se andiamo ad indicare questo team come il possibile vincitore della division, cosa che non penso neanche io. E non penso neanche che magari il Kluber della situazione, che peraltro, apro una parentesi, ho scambiato al mio fantasy quello che giochiamo con gli amici americani, proprio con Matteo Perfetti, perché lo davo per il giocatore finito, e quindi me ne sono
Matteo
liberato.
Matteo stava gli dato in cambio.
Alex Smith, perché ero corto con le basi nelle
cos'è che ti ha dato in cambio?
Alex Smith.
Ah, ok, l'esterno dei Seattle Mariners.
Cioè l'hai dato proprio per finito, ma finito.
Guarda che Smith sarà una delle sorprese del campionato. Occhio, le sorprese fantasy.
Può essere.
È un bel giocatorino, gioca in una squadra in cui può fare un po' quello che c'ha voglia. Non, secondo me ci può stare, cioè deve avverarsi la profezia del buon Cavatto anche, però ha dato per finiti. Tampa Bay. Mookie Betts. No, non è vero, Mookie Betts non l'ha detto.
No, non l'ho mai dato.
No, sto scherzando.
No, vabbè, ecco, detto questo, io penso davvero di avere una buona sensazione per questo team. Di sicuro la division sarà avvincente, mi sembra.
Sì, anche
una
secondo me.
Anche secondo me.
E poi vabbè, in realtà questa è una simpatia reale per Todd Frazier, che è una volta ho preso una palla su una tribuna di Chicago e l'aveva svirgolata proprio Todd Frazier quando
Todd
giocava.
Frazier.
Ce l'ho qua davanti a me. E nulla, vabbè, insomma, era per dire che tutto sommato c'è qualcosa che mi ispira fiducia in questo team, perché è un team che ha il suo DNA, la sua particolarità. Che se poi c'è da giocarsela comunque non si tira indietro, bisogna vedere, è chiaro, se le cose girano, sono veramente corti a livello di bullpen, lì non c'è proprio qualità secondo il mio punto di vista, però possono tirare fuori qualcosa di buono, ecco.
Va bene, certo. Adesso riprendiamo con le nostre preview. Ci mancano Angels e Mariners. Angels sono di Pier, giusto Pier?
Sono giusto.
Questa settimana sto cercando, ho fatto i compiti. Abbiamo detto che, chiudono, che hanno chiuso il... La stagione scorsa con un record di 72-90. Abbiamo parlato tanto di loro quando abbiamo fatto tutto il recap della off season, perché insomma si pensava dovessero arrivare dei lanciatori, tra i quali Gerrit Cole, comunque degli ace, e invece è arrivato altro. Basterà per dare a Mike Trout una squadra competitiva per poter lottare almeno per un wild card in una division comunque piuttosto aperta.
Questa è una bellissima domanda. Le proiezioni credono negli Angels, dando loro 15 vittorie in più rispetto allo scorso anno, quindi sono una delle squadre che vince di più secondo le Pecota Projection di Baseball Prospectus. Come hai detto tu, è arrivato Anthony Rendon, sono arrivati anche Giulio Teheran, Dylan Bundy, Jason Castro il catcher, Matt Andriz un altro lanciatore partente, poi soprattutto è arrivato come manager Joe Maddon, ex Tampa Bay e Chicago Cubs. Dall'altra parte sono andati via Cole Calhoun, è andato ai D-backs, Trevor Cahill è andato ai Giants, Justin Bour è andato agli Anshin Tigers, Zach Cozart è stato invece ceduto ai San Francisco Giants. Dopo l'off season sostanzialmente i Los Angeles Angels sono all in, perché come hai detto tu Andrea, il giocatore più forte della Major League Baseball, Mike Trout, probabilmente uno dei giocatori più forti della storia, ha giocato in 9 anni di carriera solo 3 partite di post-season, senza vincerne nemmeno una, e ora che questa striscia negativa finisca, per facilitare le cose il proprietario Arte Moreno ha messo mano ancora una volta al suo ampio portafoglio, dopo aver già pagato un bel po' di denaro sia a Trout che a Pujols. Il primo grande colpo dell'off-season, come abbiamo già detto, è stato il manager Joe Maddon, probabilmente il migliore sulla piazza in questo momento. Aveva bisogno Maddon di un cambio di scenario dopo la delusione dello scorso anno a Chicago, ma è comunque stato un manager che è sempre stato in grado, fin dai tempi di Tampa Bay, a costruire squadre vincenti in barba alle varie avversità che potevano avere, che fosse la scarsezza di payroll dal punto di vista di Tampa Bay oppure la centenaria maledizione che affliggeva i Chicago Cubs. Poi ai Winter Meetings nel dicembre sono arrivati i veri fuochi d'artificio, ovviamente con la firma di Anthony Rendon, fresco fresco di vittoria della World Series con i Nationals, ma lo sappiamo già. Con l'aggiunta del terza base, l'lineup degli Angels diventa formidabile, con la stella leadoff in cerca di confermare le buone cose dell'anno scorso prima che si infortunasse, Trout, Rendon, potenzialmente Otani, Justin Upton, Albert Pujols, che comunque riesce a battere i suoi fuoricampo pur essendo diventato il corridore forse più lento della storia del baseball.
Pujols a 50 anni batte ancora 30 fuoricampo, io ve lo dico.
Eh sì, perché c'ha davvero perché ha davvero 50 anni lui, eh?
Quanti ne ha adesso?
Praticamente. No, perché non ufficialmente
Ah, bellissimo.
No, c'è tutta una storia.
Riberto,
c'è tutta una storia dietro Pujols. Lui ufficialmente ne ha 40 nel 1980, però all'interno di un podcast, non mi ricordo quale, non mi ricordo con chi, diceva: io giocavo con quest'altro giocatore perché era mio compagno di scuola. Insomma, ha confessato indirettamente di essere 3 anni più grande, di aver un attimo imbrogliato sulla sua età anagrafica.
Clamoroso.
Sì, sì, è una cosa che
è uscita. Tipo questione Magala. Attaccante della Lazio.
Sapete chi è un giocatore? Sapete che adesso non voglio dire una cazzata. No, sapete chi è un giocatore storico dei Boston Red Sox prima e dei Cleveland Indians poi? Sto parlando di 1920, l'anno che hanno vinto le World Series i Cleveland Indians. Tris Spreaker. Era nettamente più vecchio di quello che diceva. Adesso non mi vorrei confondere, sto leggendo il libro che racconta della storia di Chapman e Mace, lo shortstop degli Indians ucciso da un lancio di Carl Mace, che era il pitcher degli Yankees. E se non sbaglio è lui quello che ad un certo punto Boston aveva ceduto, perché insomma le sue medie battute erano calate e loro erano convinti che lui avesse mentito sull'età, avesse molti più anni di quelli che dichiarava di avere, e invece poi insomma era andato a Cleveland diventandone anche manager, e nell'anno in cui muore Chapman, appunto Ray Chapman, lo shortstop colpito il 16 di agosto o il 20, non me lo ricordo già più, sono appena finito di leggere il libro, c'ho una memoria che fa veramente cagare. Comunque va bene, lui è il manager della squadra e loro vincono il pennant e poi vincono la World Series contro i Brooklyn Dodgers.
Ho trovato le dichiarazioni di Pujols, era okay. in un podcast di Yahoo Sport, parlava di un fuoricampo che aveva battuto in Little League contro Octavio Dotel. Questa intervista è del 2018 praticamente, dice: io avevo 12 anni, quasi 13, e adesso 28 anni dopo ci sono. 28 più 13 faceva 41, nel 2018 aveva 41 anni, adesso dovrebbe averne 43 sostanzialmente, quindi un 3 anni più grande di quanto non risulti dai documenti.
Questa cosa non l'avevo mai sentita. Si impara sempre bene. Questo podcast sembra serve per qualcosa. Adesso sto controllando se Trispeaker. Se è lui l'altro. Trispeaker, giusto. Era lui. Ok, ci ho indovinato. Va bene, si vede che quando leggo qualcosa mi rimane. Comunque, andiamo avanti sugli Angels, se no non finiamo più questa puntata.
Solo su 108 comunque si può parlare di Trispeaker in una preview della Air West.
Vabbè, ragazzi, quindi settimana prossima preparatevi, perché vi butto 3 libri, uno più bello dell'altro, e 2 dei 3 si riferiscono al baseball del 1900, insomma, dall'inizio del 1900 in avanti, perché sono secondo me i libri più belli sul baseball.
No, ma io ho letto un articolo su The Athletic sulle migliori cose che si possono trovare sull'archivio di internet con riferimento al baseball. Ci sono delle perle straordinarie, magari ne parliamo settimana prossima.
Allora, posso dirvi solo l'ultima? No, dai, prima finisci, poi vi dico, poi ve ne dico una fantastica.
Ok, ritornando agli Angels, il vero problema che dovranno affrontare resta il reparto lanciatori. Lo scorso anno uno dei peggiori della Lega, complice anche tantissimi infortuni. Non è un mistero che gli Angels avessero cercato di assicurarsi Gerrit Cole e che la squadra poi abbia virato su Rendon solo dopo aver ricevuto il rifiuto da parte del lanciatore ex Houston. Anche senza ottenere Cole o Strasburg, però, gli Angels forse avrebbero potuto fare di più per migliorare il pitching staff. Hanno visto firmare altrove, non sappiamo se facendo effettivamente loro offerte o meno, nomi come Hyun-Jin Ryu dalla Skycall o Bumgarner. Il destino della franchigia di Anaheim probabilmente sarà quindi in mano a Dylan Bundy, sperando che andando via da Baltimore torni ai livelli del 2016 e del 2017. Giulio Teheran, un investimento più sicuro, anche se si sa quello che ottiene da Teheran, cioè i risultati tutto sommato di un terzo partente, e soprattutto la salute di alcuni partenti che gli Angels hanno in casa, come Andrew Heaney e Griffin Canning. Quest'ultimo ha già avuto dei problemi al gomito in sprint training, ma potrebbe risultare avvantaggiato dal ritardo nell'inizio della stagione. In rotazione ci potrà anche essere ovviamente anche Shohei Ohtani, recuperato dopo la Tommy John surgery. Sarà interessantissimo peraltro vedere come il two-way player sarà utilizzato da Maddon, se batterà o lancerà o farà entrambe le cose. Sicuramente, per ciò che mi concerne, Maddon è il manager più adatto per gestire talenti non convenzionali come il giapponese. Vedremo come sarà utilizzato Ohtani comunque al momento della ripresa. Secondo Nicolò, che ho sentito anche ieri mentre mi stracciava MLB The Show, lui crede, continua a credere che prima o poi gli Angels decideranno di dare un ruolo fisso a Ohtani, che sia sul monte di lancio oppure in battuta, e di sviluppare il suo talento in una delle due direzioni. Il farm system degli Angels è il 18° della Lega secondo Keith Law. Nella top 100 ci sono solo due prospetti: Joe Adell, che però è un assoluto prospettone, numero 2 della Lega dopo Wander Franco, il cui potenziale è il cielo: corridore esplosivo, fantastico difensore all'esterno centro, potenza al piatto straordinaria. Un po' di difficoltà lo scorso anno in AAA con gli strikeout, ma va detto che aveva solo i 20 anni e aveva iniziato l'anno in injured list. Potrebbe arrivare già da quest'anno in MLB, diventerebbe una minaccia quasi istantanea per gli avversari, prendetelo al fantasy. L'altro esterno che potrebbe arrivare quest'anno è Brandon Marsh, numero 39 della Lega, molto atletico, ottimo swing, poca potenza, però migliorandola potrebbe diventare una superstar, e anche lui probabilmente arriverà quest'anno.
Ok, prima di chiudere questa puntata con la preview dei Mariners, che sarà curata dal buon Teo Perfetti, vi dico solo questo: sempre nella serie tra, perché in quella serie è successo di tutto, comunque sempre nella serie tra Cleveland e i Dodgers del 1920, Rube Marquard, che era uno dei lanciatori degli Ace dei Dodgers, quando si trasferiscono, lui era di Cleveland, quando si trasferiscono a Cleveland per la serie che si giocava sulle 9 partite al tempo, era la seconda serie che si giocava sulle 9 partite, la prima era stata quella dell'anno precedente, quella famosa dei Black Sox del 1919. Comunque Rube Marquard aveva dei biglietti da da, per i familiari, insomma, quelli che venivano dati i giocatori, che lui nella hall dell'albergo prova a vendere a quello che è un poliziotto in borghese, viene arrestato, deve andare deve andare quindi a fare il processo, il giudice alla fine gli dà una multa, insomma lo lascia andare a lanciare, ma il manager dei Brooklyn Dodgers è talmente incazzato che non lo schiera, i Dodgers perdono la partita e perdono il titolo a favore dei Cleveland Indians. Questo mi sembrava un aneddoto assolutamente da raccontare, ma la cosa ancora più bella è che c'era un seconda base dei Cleveland Indians che, vabbè, il soprannominato Wamby, perché aveva un cognome impronunciabile, che dopo essere stato criticato per tutta la stagione perché non batteva un cazzo, in una delle partite delle World Series fa un triplo gioco senza, cioè, unassisted, cioè senza assistenza. Praticamente prende una palla al volo, tocca la base, la seconda base, eliminando il giocatore che sta arrivando, e ne tocca un altro col guantone, e è stata la prima e una delle poche giocate di questo tipo, triplo gioco, fatto da un solo giocatore senza assist. Tutto questo nella stessa World Series. Immaginate di cosa doveva essere il baseball di quegli anni.
Ecco, Andre, visto che si fa un po' di storia, io nel frattempo mi è venuto un particolare alla mano proprio guardando le situazioni degli Angels, che non vincono le World Series dal 2002,
sì.
Ed erano gli Angels di Mike Sciascia, che avevano vinto 4-3 contro chi? I San Francisco Giants di Dusty Baker.
È una giocata. Una giocata famosissima di quella World Series è il figlio di Dusty Baker, che è ospite del padre nel dugout durante la partita di post-season, decide di andare in mezzo al campo mentre nessuno lo guardava e di finire praticamente a casa base mentre stava per esserci una giocata al piatto. Si vede tipo JT Snow dei San Francisco Giants, che era il battitore, prendere e sollevare questo bambino che avrà avuto 3 o 4 anni prima che venisse travolto da una collisione tra corridore e catcher. Ed è una cosa bellissima di quella World Series lì.
Vabbè, no,
che
abbiamo
bello
fatto
baseball, ragazzi.
Tra l'altro, sai chi giocava in quei Cleveland Indians, Alex? Questo lo chiedo a te. Pensa a cosa mi hai regalato tu una volta.
Sì, quando ti avevo regalato la fotografia
di,
che adesso mi viene
di Joe Wood.
Ce l'ho sulla punta della lingua.
Joe Wood,
sì,
lo dico io, che agli Indians, Smokey Joe, che agli Indians giocava da esterno, perché era la seconda fase della carriera, quando lui non faceva più il lanciatore e giocava, insomma, esterno per gli Indians. Cioè, siamo riusciti a fare un collegamento anche su questa cosa. L'avevo raccontato.
Siamo riusciti a partire dal 900, arrivare al 2002, ritornare indietro nel giro di un attimo, si collega tutto, che roba.
Ripeto, per me il baseball dei primi anni del 900, leggerlo, perché ci sono tanti libri al riguardo, è meraviglioso, e vi darò qualche titolo settimana prossima, appunto, e questa sarà la mia rubrica. Mi sono preparato un paio di libri, non da raccontarvi perché non sarei in grado, però almeno da consigliarvi, quello sì. Ovviamente il presupposto è che sappiate l'inglese, perché se sperate di trovarli in italiano, state freschi. Ne daremo anche uno in italiano, pubblicato da Amici di Pierre, sui Black Sox, di cui forse abbiamo fatto un po' di pubblicità quando fu pubblicato un paio di mesi fa. Va bene, Teo, a te l'onore di chiudere la puntata 9, credo, di, non lo so, tanto non mi interessa, di 108 con la preview dei Seattle Mariners, di cui non frega un cazzo a nessuno, perderanno alla grande, però sicuramente per le Pota Projection loro faranno più delle 68 vittorie della scorsa stagione.
Poveri Mariners, una delle alternate, delle jersey alternate più belle della Lega, secondo me. Comunque, gli arrivi in off season per i Mariners, che, come hai detto tu inizio puntata, hanno concluso la scorsa stagione con un record di 68-94, non sono, diciamo, quelli che si aspettano i tifosi per vedere la propria squadra vincere la division. Arrivano infatti dai New York Yankees un partente mancino, Nestor Cortez, anzi, arrivata a Mill, giovane molto interessante, lanciatore destrimano nella trade che ha mandato Omar Narváez, il catcher ex appunto Mariners, ai Milwaukee Brewers, arrivano dalla free agency Carl Edwards Jr., arriva Yoshihisa Hirano, arriva Allen Hanson, seconda base, e arriva Taiwan Walker, anche lui partente destrimano. L'off season per i Mariners ha portato quindi una ventata di freschezza nel roster, in quanto gli unici giocatori sopra i 30 anni sono Dee Gordon, Kyle Seager e i catcher Nola e Tom Murphy. Ad esempio, sono 23 gli anni di Evan White, che ha firmato quest'inverno un contratto che lo lega per i prossimi 6 anni a $24 milioni con la franchigia di Seattle, senza nemmeno aver mai avuto un at bat nelle major. Per il giovane prima base, ottima difesa, ma l'attacco è un punto di domanda. Interessanti tra i Mariners anche i nomi di Kyle Lewis, esterno prospetto salito con l'espansione del roster l'anno scorso a settembre, ha fatto molto bene, ma Alex Smith, di cui abbiamo parlato in precedenza, per lui si attendono le prestazioni ai livelli del 2018 con la maglia dei Rays, perché la scorsa stagione è stata molto deludente. E attenzione a Shed Long Jr., seconda base, che anche lui giovane, molto interessante, che se dovesse fare bene non mi stupirei di vedere sul mercato un Dee Gordon della situazione entro la fine della trade deadline, se ci sarà questa stagione una trade deadline. Per quanto riguarda la rotazione, invece, anche qui abbiamo un largo spazio per i giovani, con Kikuchi Yusei, che è l'unico over 30. Il sinker bowler mancino Marco Gonzalez guiderà appunto un reparto composto di ragazzi che sono tanto interessanti quanto poco esperti. Da tenere d'occhio Justus Sheffield, partente mancino arrivato l'anno scorso dagli Yankees nella trade per Paxtons, per lui uno sviluppo di una two-seam fastball che potrebbe essere molto interessante nel mix dei suoi lanci. E attenzione anche a Justin Dunn, che ben si è comportato durante lo spring training, anche se probabilmente non sarà in rotazione per l'opening day. Per quanto riguarda il bullpen, invece, il reparto un po' con il punto di domanda più grande, per come è capitato per i Rangers in precedenza. Hirano ed Edwards portano la solidità dietro a Matt Megill, che potrebbe essere il probabile closer. La sensazione però è che questa stagione di salvezze ce ne saranno veramente poche per quanto riguarda i Seattle Mariners, che sicuramente non hanno intenzione di vincere. Per quanto riguarda il sistema, invece, è nono nella classifica della Major League Baseball tra i 30 sistemi delle franchigie ed è sicuramente il punto di forza appunto della società. Il general manager di Poto ha puntato molto sui giovani e sostanzialmente ha trasformato il sistema dei Mariners da uno dei peggiori ad entrare nella top 10 grazie a trade e buone scelte al draft. Tutto questo in meno di una stagione e mezza. Tra tutti spiccano i nomi di Jared Kalenic, esterno alla posizione numero 11 della top 100 di Major League Baseball Pipeline, Julio Rodriguez, anche lui un esterno, alla numero 38, abbiamo detto Evan White, prima base, al numero 56, e George Kirby, esattamente al numero 100. Oltre a loro, però, il catcher Carl Reich e il rilievo Matt Festa. La sensazione per i Mariners è che l'ultimo posto della American League West li aspetta a braccia aperte, loro aspettano l'ultimo posto. Diciamo che se la giocano con i Detroit Tigers per avere la prima scelta al prossimo draft del 2021, ed è anche quello che appunto il general manager di Poto sta cercando di portare alla sua franchigia per tentare appunto questo rebuilding che ormai da un anno e mezzo è partito con il semaforo verde.
Ma sei stato così veloce? Ho fatto neanche tempo a bermi la birra. Porca miseria. Sei impazzito. Sei impazzito.
Hai visto? Ho imparato.
No, 54 minuti di puntata, ma che secondo me valgono la pena, nel senso che abbiamo citato Speaker, Three Speaker, Wambi, non so chi del 2002 degli Angels, abbiamo citato
Dusty Baker.
Ok, sì, vabbè, Dusty Baker. Abbiamo citato
Vale sempre la pena citare Dusty Baker comunque.
Sempre.
Dusty Baker, sempre.
Joe Wood,
l'uomo stuzzicadenti.
Joe Wood, il triplo gioco fatto da un solo giocatore, quello che si fa arrestare, la preview dell'American League West, ho dovuto leggere perché me l'ho già dimenticato. Stavo dicendo National League, ma era la settimana scorsa. Va bene, le pota projection, dobbiamo chiudere, vero, ci mancano ancora le pota projection di 108. Va bene, Alex, chi vince? Da 1 a 5 la division del 2020, American League West ovviamente.
Da 1 a 5 la division del 2020, la sparo grossa, Ace in testa.
Seguono
gli Astros. E poi ci sono Angels, Texans.
Sì, ormai sono i Texans per tutti.
Ormai sono i Texans e chiudono i Marinai.
Ace, Angels, Texans. No, non è vero. Ace, Angels, Houston, Texas e Seattle. Teo?
Io dico Oakland, Rangers, Houston. Okay.
Angels, non è vero, e Seattle. Ok, Pier?
Io invece dico Astros, Angels, Athletics, Rangers, Mariners.
Playoff, neanche, cioè non ci posso credere. Frankie Montas quest'anno vince 50 partite. Lancia solo.
non è detto che siamo fuori dai playoff. Anzi, con moltissime probabilità entrambe le wild card, per che ciò che mi concerne, arriveranno da lì. Se la giocano, secondo me, Angels, Athletics e Rays se si giocano due posti a wild card.
Perché i White Sox, facciamo,
i Rays sono finiti.
Vabbè, ma i Rays, i Blue Jays non sono neanche iniziati. Quindi, cioè, penso che c'hanno dei giocatori di 15 anni e sono già morti tutti, secondo Cavattone ovviamente, perché Blue Jays, ma cosa stiamo parlando? Ryu, ma chi è Ryu?
Non servono a nessuno.
Devi fare
5. Non vanno neanche a guardarli, cioè.
Esatto, adesso gli hanno chiuso anche lo stadio, cazzo, non posso neanche andare a vederli. Pensa se fanno la stagione della vita e non giocano tutto fuori Toronto.
Poi Toronto trasferisce la franchigia a Tampa,
al posto di Tampa che va a Montreal, Toronto va, esatto, a Tampa, fanno un infusion, fanno un super team e perdono ai wild card. Vabbè, un abbraccio lo voglio mandare anche a Matteo Serafini, che ho sentito oggi al telefono, che non può mai raggiungerci al podcast perché mi raccontava delle evoluzioni con suo figlio, insomma, di giornate difficili chiuso in casa, ma lo ritroveremo presto anche solo per avere mossa Kansas City come rubrica di ritorno a 108. Va bene, siamo vicini all'ora di trasmissione, ci siamo divertiti, abbiamo cazzeggiato, non ci siamo limitati oggi alla preview, come... Vi abbiamo già annunciato, ci saremo anche settimana prossima e speriamo di riuscire a tenere vivo il podcast anche nelle prossime settimane, magari con puntate un pochino più corte, però anche soltanto per raccontarvi quattro cazzate e rimanere sul pezzo per quanto riguarda il Major League Baseball. Ringraziamo come al solito gli ascoltatori, ringrazio io Alex Cavattone. Alex, un abbraccio.
Grazie, un abbraccio a tutti voi ragazzi.
Matteo Perfetti, l'uomo da Berlino, segregato come tutti.
Ciao a tutti, un abbraccio e mi raccomando, scaricate The Show 2020.
Ah, voglio dire una cosa, Pier Mandoi.
Allora, grazie a tutti. Ho aggiornamenti comunque sulla questione Puiga Bologna e chiedo agli ascoltatori di guardare la data in cui viene rilasciato questo podcast, perché è quella del 1° aprile.
Che pezzo di merda. Che pezzo di stronzo. E noi qua tutti come dei coglioni a ascoltare le cagate di Pier Mandoi. Va bene.
No, un'altra cosa, io sono soddisfatto. Dico a tutti, come sempre, state tranquilli, andrà tutto bene. Sono soddisfattissimo e so che Presto riprenderà il baseball in America, perché della questione se ne sta occupando il signor Alex Rodriguez.
Eh sì, è fatta.
Voglio dire, quindi...
Cazzo è fatta.
Una garanzia.
Cazzo è fatta. In realtà volevamo dirvi che era Tris Speaker a arrivare alla Fortitudo Boy a giocare, però quello un'altra volta. Ma cos'è che volevo dire? Ah sì, The Show. Piccola parentesi, tanto ormai sforiamo l'ora di un minuto e vaffanculo. Per gli utenti di Xbox, che fino al 2021 non potranno avere il piacere di giocare a The Show, ad aprile uscirà Super Mega Baseball 3. Punto a capo. Io ve l'ho detto, sono i soldi meglio spesi della vostra vita. È il gioco della simulazione di baseball più bella che esista sulla faccia della Terra. Io ve lo dico. Poi... fate un po' quello che volete, va bene.
Ma c'è Tim Tebow?
No, tu non hai capito Super Mega Baseball.
Se cos'è. Non c'è Tim Tebow,
lo crei. Tim Tebow, lo crei. Non ti preoccupare, lo crei. Ci sentiamo settimana prossima. Ciao.
Ciao.
Ciao.